Questo messaggio è intitolato Questi eventi e scritture dimostrano che siamo l'ultima generazione.
Questi eventi e scritture dimostrano che siamo l'ultima generazione. E allora focalizzarsi, fratelli, che adesso Gesù stamattina ci parlerà anche con abbondanza di scritture, ci darà delle cose che è importante che capiamo per potersi barcamenare, poter capire cosa che succede e cosa sta per succedere e cosa succederà. Angelina, vuoi cominciare con la prima scrittura, il primo passaggio?
Matteo 16, da 2 a 4. Ma egli rispose: Quando si fa sera, voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi? I segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno. E segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò.
Segno non le sarà dato se non quello di Giona. Cosa vuol dire? Il segno di Giona era la sua morte, morte di Gesù e la sua resurrezione. Questo è il segno di Giona. E se non vogliamo che non sia detto anche di noi e lasciateli se ne andò, dobbiamo imparare a discernere i segni, perché quando Gesù parlava, la gente era lì dubbiosa e Gesù lasciateli se ne andò. Vogliamo che sia detto questo di noi?
No.
Gesù lascerà e se ne andrà, lascerà gli increduli di oggi e se ne andrà con la sua, col progresso del suo Vangelo. Quello che deve accadere accadrà. Puoi pregare 500.000 rosari, puoi pregare a 10.000 Madonne, puoi fare quello che ti pare, non cambierà niente di quello che è profetizzato. Io sento a volte dei religiosi che dicono: preghiamo che il Signore fermi l'anticristo, fermi questo, fermi quella religione tagliateste, preghiamo che la Chiesa non sia perseguitata. È profetizzato che la Chiesa sarebbe stata apostata, fuori binario e quindi punita tramite l'anticristo che Dio manderà e distrutta. Parliamo di questo oggi, perché oltre a questo tunnel nero c'è la luce, c'è
Amen.
la risposta, c'è la
Grazie, Gesù.
protezione.
Amen.
Alleluia. Dobbiamo imparare allora a discernere cosa? I segni dei tempi di Gesù. I segni che Gesù ci ha dato per mostrarci in che tempo siamo. Tu viaggi in treno? Va bene? E cosa fai quando sei su un treno accelerato? Oggi non so se ci sono, parla dei miei tempi, quando io ero ragazzo. E allora sei su questo treno accelerato che fermo tutte le stazioni. Tu sai che la tua stazione arriverà fra circa mezz'ora, allora guardi fuori e vedi che stazione sei. Ah, ecco, mancano 3 stazioni, è meglio che non mi addormento. Ecco, la prossima è la mia. E poi arriva la tua fermata. Signore, si scende, perlomeno tu scendi. Quindi, guardando i segni dei tempi, sappiamo in che stazione siamo, sappiamo quanto manca. Va bene, sappiamo che deve venire il crollo finanziario mondiale, questa pandemia e la preparazione per quello che verrà. Dobbiamo allenarci qui a non sottometterci al diavolo e dire: io trovo una soluzione. Io non mi sono preparato in tempo, però lo stesso io combatto e il diavolo non la vince. E cosa farà Gesù? Ad ogni passo ti guida, adesso a destra, adesso a sinistra, fermati, aspetta che passa il brutto. Ecco, adesso vai. Questo è lo Spirito Santo. Fratelli che sono in tante situazioni non sanno se devono aspettare, andare, fermare, correre. Uno che ti dice tira, l'altro dice no, devi mollare. E allora vai da Gesù e vai dalla parola e se hai studiato la Bibbia, perlomeno studiare il nostro corso biblico, va bene, allora sai più o meno qual è il prossimo passo. I segni dei tempi. Angela, le scritture ce le hai?
Sì,
Matteo
pronte.
24, 3.
Matteo 24, 3. E stando egli seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli s'accostarono in disparte dicendo: Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
Allora, se vogliamo capire la risposta che adesso Gesù ci darà qui, e poi noi la studieremo un po', perché è applicata perfettamente oggi. Ascoltate bene, fratelli. Per capire le risposte che adesso studieremo questa mattina, dobbiamo capire cosa? La domanda. Quindi cerchiamo di capire bene a fondo. A volte mi fanno domande, a volte predico la radio, cioè non questa radio, altre radio di... E capitava la radio di qua e di là, e mi mandavano, facevano delle domande, e gli chiedevo di ripetere. Ripeti la domanda. Era una domanda semplice. Va bene, però io devo capire anche cosa c'era dietro, qual era lo scheletro nell'armadio, devo capire dov'è che vuole arrivare questo qua con questa domanda. Cos'è, una trappola per farmi dire A e lui mi dà una botta in testa? Capite? Allora, capire bene la domanda. La domanda in questo caso è triplice, sono tre domande in una. Va bene, i discepoli gli hanno chiesto tre in una, gliel'hanno chiesto. Allora, la prima parte della domanda è quando avverranno queste cose, la seconda parte quale sarà il segno della venuta, la terza parte è della fine dell'età presente. Quindi quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Quindi quando avverrà, quale sarà il segno e quando è la fine. Quindi uno è il segno e qual è la fine. Quindi tre cose. La risposta di Gesù... Ok, per tutto questo capitolo si riferisce a una specifica generazione. Quindi adesso Gesù darà dei segni e dirà: quando vedrete questi segni, sapete che verrà la fine. Ora, però, Gesù si riferisce che tutti questi segni, adesso spiegheremo perché, sono tutti compresi in una generazione. Ci sono agnostici che dicono: ma questo qui può avvenire fra 2000 anni. Questo è già avvenuto secoli fa, quindi sono sempre nel caos. No, Gesù si riferiva a una generazione, va bene? Ecco, quindi circola la bugia oggi secondo la quale la Chiesa non dovrebbe sapere quali sono i tempi ai quali Gesù si riferisce. Questo errore è basato su una distorsione scritturale. Matteo 24, 36 e 39, queste sono scritture che vengono distorte. Vediamo se riusciamo a leggerlo senza ammaccarlo col martello e storcerlo con giratubi. E se scritture le fanno diventare uno straccio, come le interpretano. In realtà Gesù dice esattamente questo. Mi sto riferendo a qual è la generazione. Matteo 24, 36 a 39.
Ma quanto è a quel giorno e quell'ora nessuno li sa.
Nessuno lo sa.
Neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre solo.
E che qui loro si appigliano. Vedi, Gesù non lo sa, quindi come facciamo a saperlo noi? Continua a leggere.
E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliol dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figliol dell'uomo.
Quindi Gesù sta dicendo, come ai tempi di Noè che venne il diluvio, nessuno sapeva, e neanche io, Gesù, lo so quando è che sarà il mio ritorno. Sarà come Noè, che nessuno sapeva. Cioè, vedi, però Gesù ha detto in Giovanni 7, non giudicate secondo apparenza, giudicate giusto giudizio. Le parabole, se le giudichi in apparenza, nel Apocalisse 13 il diavolo è una bestia, dragone, dinosauro, con sette teste. Ma quella è solo l'apparenza. In realtà sette teste sono sette imperi mondiali e devi studiare. Quindi l'errore qui, la stortatura biblica che certi sedicenti insegnanti insegnano, è nel ritenere che Noè, alla pari degli uomini spazzati via dal diluvio, non sapesse del diluvio. Dice, così avverrà. Mangiavano, bevevano, si sposavano, di nulla si avvidero e il diluvio li portò via tutti quanti. Così avverrà. Quindi, secondo l'interpretazione erronea, è che i cristiani, tempo della fine, saranno spazzati via e non sanno niente. Perché? Perché ha detto Gesù come il giorno di Noè. Ora, è un errore ritenere che Noè, alla pari degli uomini pagani del tempo, non sapesse del... Loro non sapevano, Noè sapeva. Grande equivoco, infatti, vediamo. La verità è il contrario. Il popolo di Dio, qui rappresentato da Noè, sapeva benissimo. E con più di un secolo di anticipo, cosa sapeva? la data precisa del diluvio. Altro che non sapevano. Non sapevano i pagani, il popolo del diavolo, ma il popolo di Dio sapevano. Fratello Giuseppe, lo vuoi dimostrare per cortesia quello che tu dici? Tu chiacchieri, ma dacci i fatti. Genesi 6,3. Infatti te li do subito, grazie per chiedere. Sii educato, per cortesia.
Genesi 6, verso 3. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni.
Quindi veniamo qui e poi Dio va da noi e gli dice: costruisci l'arca, costruisci sta bagnaruola che deve galleggiare. E sapeva che aveva 120 anni di anticipo. Dice qua, Genesi 7,4, 6,3, 7,4, Genesi 7,4.
Poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, e sterminerò sulla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto.
Quindi a Genesi 6 costruisce l'arca per 120 anni, a Genesi 7 l'arca è pronta, e allora Dio va da Noè. Capitano marinaio Noè, sì signore, sono qua. Fra 7 giorni, punta la sveglia, 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti e sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi. Quindi Noè sapeva e 120 anni di tempo e 7 giorni di tempo. Quindi 7 giorni vai e vedi cosa devi fare, se devi andare a procurarti dal supermercato, prendere cibo, la Nutella, quello che devi prendere, perché fra 7 giorni qua è un catafascio. Quindi Noè sapeva, quindi questa interpretazione falsa che nessuno sapeva, Gesù non sapeva, gli angeli non sapevano. Sì, Gesù e gli angeli non sapevano allora, perché Dio non gliel'ha detto, ma dopo la risurrezione ogni potere mi è stato dato e Gesù sapeva tutto, no? E anche oggi Gesù sa tutto. E noi, Gesù, il nostro cuore, sappiamo anche noi, se non siamo citrulli, se non andiamo ad ascoltare le false dottrine che non dobbiamo sapere. Ma chi te l'ha detto che non dobbiamo sapere? Ma quale capitano di esercito tiene i suoi soldati all'oscuro? Non dovete sapere, dovete essere spazzati via, come dicono di Dio. Ma stiamo scherzando? Ma che razza di Vangelo? Questa non è buona notizia, questa è un'orribile notizia. Buona notizia le leggiamo noi direttamente nel Vangelo, dimmi.
Quindi durante il tempo della fine Dio ci avviserà ad ogni passo dei pericoli davanti a noi?
Eh sì, se sei sveglio però. Se hai i binocoli puntati e l'antenna puntata verso Gesù. Se sta lì a puntare l'antenna verso i falsi profeti, no. Sarai al buio come i falsi profeti, che oggi ce ne sono tanti. Il fatto è che per capire le profezie dobbiamo prima abbandonare gli insegnamenti religiosi degli uomini e delle denominazioni, e dobbiamo abbandonarci a cuore pieno solamente alla parola di Dio, parola che adesso vi daremo.
Amen. Sì. Amen.
Allora,
grazie,
adesso passiamo all'ultima generazione. Bene, cominciamo con il capire quando Gesù tornerà. Cominciamo a capire questo punto. Matteo 24:34.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Matteo 24:34.
Ecco, allora, Gesù sta dicendo tutte queste cose, quali cose? Tutte le cose di questo capitolo è un grande singolo, unico paragrafo, un discorso unico. Tutto il capitolo, la risposta all'inizio, quando è che vieni? Quando sarà? Quando è la fine? Qual è il segno? Dacci un segno alla tua venuta. E il segno della tua venuta non è che dilungato nei secoli, no, il segno della sua venuta è più il periodo che lui torna. E lui dice: questa generazione, i segni che adesso vi do sono in questa generazione, una generazione. Allora, in questa generazione c'è uno, l'adempimento di tutti i segni listati in questo capitolo. I segni sono dal verso 4 fino al 14. Poi il secondo è la tribolazione della Chiesa, inclusa in questa generazione. E terzo punto, il rapimento della Chiesa, verso 29 e 31. Quindi la tribolazione, versi 21 e 22. Rapimento, verso 29 e 31. Quindi abbiamo i segni listati, cioè terremoti, carestie, malattie, eccetera, da verso 4 al 14. Va bene, la tribolazione, verso 21, e il rapimento della Chiesa, verso 29. Ci siamo?
Tutto in Matteo 24.
Tutto Matteo 24 si impernia intorno a queste tre cose. Ecco, Grazie, Signore. Quindi, tutto adempito nello spazio di una generazione. Quale generazione si sta riferendo a Gesù? Evidentemente si riferisce alla generazione che vedrà questi specifici segni che Gesù ci elenca in questo capitolo. Quale generazione? Quella che vedrà questi segni. Va bene, quindi non è da 500 anni in qua o nei prossimi 2000 anni. In forma metaforica, guarda, si può dire che già 2000 anni fa si parlava già del tempo della fine. 2000 anni fa dicevano siamo già nel tempo della fine, però era, cioè, devi capire quando la Bibbia parla in parabole, quando è specifica invece. Prima Giovanni 2,18, cosa dice?
Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Allora, primo Giovanni 2,18.
Allora, questa ultima ora cos'è? In parabola o letterale?
Deve essere una parabola. Una parabola. Perché non è venuto Gesù.
Sì, bisogna, questa è una domanda da fare. Questa è parabola o letterale? Va bene. E, beh, come si capisce che è in senso parabolico? Si capisce dal contesto intorno, dalle altre scritture, dal resto della Bibbia. Spesso la Bibbia è scritta come una parabola e va interpretata sempre in contesto con le altre scritture. Di conseguenza si capisce che l'ultima ora, che l'anticristo di cui parla qui, si riferiscono al tempo specifico della fine che trova adempimento, va bene, nell'ultima generazione di cui Gesù parla. Quindi i segni di Gesù sono adempiti in quest'ultima generazione, ma lo leggi Matteo 24,13.
Sì. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Allora verrà la fine. E
questo è l'ultimo dei segni. Comincia il verso 4 fino al 14. L'ultimo segno, il Vangelo predicato in tutto il mondo. Questo è l'ultimo segno.
Questo verso 14.
Sì, verso 14. Va bene. Ora, una generazione la si può misurare in diversi modi. Nella Bibbia va più o meno dai 70-80 anni, Salmo 90, e arriva fino a 100 anni, Genesi 15:13,16. Va bene, lì dice 100 anni. Quindi vuol dire che Dio non vuole essere troppo preciso. Quindi se una parte dice 80, l'altra parte, un'altra scrittura dice 100, vuol dire che Dio vuole lasciare in modo approssimativo. Quindi è inutile dire esattamente spaccato 70, no, 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 Dio si lascia, si riserva libertà di operazione, d'accordo? Quindi non litighiamo su questo, andiamo avanti, proseguiamo. Andiamo al prossimo punto, che io chiamerei falsi insegnanti nelle chiese. E qui saltiamo al verso, cominciamo dal verso 4. Matteo 24, devi leggere versi 4 e 5.
Ok.
E poi l'11.
Quindi adesso prendiamo i segni uno all'uno in ordine per studiarli.
Sì, ma velocissimi.
Ok.
Allora, veloce, se non ci sarebbe troppo.
Matteo 24:4.
4, sì.
E Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca.
5.
Poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti.
11.
E molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.
23.
Allora, se qualcuno vi dice, il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete.
E prima della tribolazione, non si vede ma c'è, non lo credete. 24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti.
Va bene, leggi 24, 29 anche, perché Gesù quando ti dà, quando ti dice che di non credere, di non credere, di non credere, e quando è che crediamo? Leggi 29.
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate.
Ok, quello 29, 30, 31.
E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti,
okay,
da un capo all'altro dei cieli.
Ok, capito. Quando viene Gesù, la vera rapimento della Chiesa, va bene, il sole si oscurerà, le stelle cadranno dal cielo, cioè sarà una pioggia di meteore, quello che sarà. Quindi sarà in un modo, come dice Apocalisse 1,7, dice anche quelli che l'hanno crocifisso lo vedranno. Dall'inferno, dall'Hades, dove saranno, vedranno Gesù tornare, che tornerà in un modo interdimensionale. Va bene? E allora, quando viene veramente il rapimento, guarda, ci sarà terremoto, ci sarà quello che ci sarà, insomma, il sole perderà la luce, perché il bagliore di Gesù è più forte di quello del sole. Quindi non c'è dubbio, inutile che non mi devi convincere. Come quella donna che mi ha fermato per strada, mi ha fermato a evangelizzare una donna una volta, mi ricordo c'era Udine, e mi fa lei con lo spirito di gioia che gli usciva dagli occhi, fa: Gesù è tornato. Cioè, possibile che non ho sentito niente. È tornato, c'ho la foto. Io, cercando di non ridere, dico: c'è la foto. La foto di cosa? Cioè, sono tornato a rapire la chiesa. Sì. Vediamo questa foto. E tira fuori una foto e mi fa una foto del cielo con le nuvole. Ho detto: ok, e dov'è Gesù? E guarda, vedi qua, guarda bene. Io guardo bene, non so, io guardo, non vedo niente qua. Vedi questa nuvola? Sì. Vedi che è più luminosa delle altre? Ma sì, si può dire, forse. Dice: questo è il segno. Questo è il segno del figlio dell'uomo. È andato avanti a predicarmi. E ho detto: ok. Non c'è stato niente da fare, ragazzi. Cioè, mi ha fatto questa foto, è un po' come la storia, sai, quello che alla presentazione i quadri più belli, c'era questo quadro, e gli dice: questo cosa rappresenta? Questo rappresenta il tramonto, e questo rappresenta l'alba. E questo qua, e c'era un quadro tutto bianco, un pezzo di carta bianca, e questo cosa rappresenta? Dice: queste sono pecore che brucano l'erba. Dice: ah sì? E caspita, e dove sono le pecore? E hanno mangiato, ah, dov'è l'erba? L'erba l'hanno mangiata. E le pecore mica sono fesse, ha mangiato, sono andati via, mica ne mancano qui, no? Questa è
Ed è rimasto niente.
la storiella, cioè, quindi la foto di questa qua era uguale, no?
Mamma mia.
Grazie Signore. E allora non ci credete, pelandroni, che il rapimento prima della tribolazione, perché non c'è nella Bibbia? Scusa, la Bibbia perché è un segreto, no? Il rapimento segreto, quindi la Bibbia non c'è. È così segreto che neanche Dio lo sa? Attenzione, attenzione, attenzione agli
E questo
imbroglioni.
dimostra il versetto 23 che abbiamo letto di Matteo 24. Quando qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo
Eccolo
là,
là. Perché
non lo credete. Falsi cristi, falsi profeti.
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Solamente qui, guarda, in queste scritture che abbiamo letto, da 4 a 24, versetti 4, 5, 11, 23 e 24, qui Gesù ripete 5 volte. Io ho contato 5 volte. E ci ripete di guardarci dei falsi profeti 5 volte. E falsi profeti che il nemico farà abbondare, perché è tanto importante questa particolare ultima generazione che ci sono falsi profeti che crescono come i funghi. Il loro inganno deve per forza avvenire dove? Dov'è che avviene? Nelle chiese. Io non ho mai incontrato un cristiano per sbaglio che è ingannato, che pensa che Gesù è un santone dell'India. Ma non esiste. Però quindi dice Gesù che sedurrebbero, se fosse possibile, anche gli eletti, e questo è possibile imbrogliarli solamente dal pulpito delle chiese. E quindi per essere falsi profeti, questi qua devono presentarsi come veri profeti, insegnanti, appunto, nelle chiese. E questo adempito adesso in tempo pieno. Completamente adempito, questi falsi profeti sono dappertutto. Mai come adesso vi erano stati così tanti falsi profeti, o quantomeno falsi insegnanti, nell'errore, che inquinano le chiese, che scrivono tanti libri cristiani, libri pieni di falsità, distorsioni profetiche, scrivono, stampano e vendono. E i fessacchiotti comprano, pagano e mangiano questa monnezza. Monnezza che comincia con due o tre scritture, basato sulle scritture, e poi predica mezz'ora di cretinate. Ma è logico che fondamenti Gesù, ma come ci edifichi? Se tu fai un buon fondamento a Gesù e poi ci metti monnezza sopra, va bene? Angela, a posto?
Sì, amen, amen.
Possiamo andare avanti?
Sì, andiamo.
Abbiamo reso l'idea?
Sì.
Guarda, adesso vorrei parlare del prossimo punto, di questi segni dei tempi, va bene, Matteo 24, 6, Vai, leggi Matteo 24:6. Prossimo segno.
Or voi udrite parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine.
Va bene, il prossimo segno sono guerre e rumori di guerre. Ci sono migliaia di articoli, se tu li vai a cercare, che parla di quante guerre che ci sono state, che ci sono. Guarda, qui mi pare che ho preso solo due articoli. Uno è il WQuora.com. Cos'è? Me lo leggi?
According to Matthew White's estimate on the page Worldwide Statistics of Casualties, Massacres, Disasters and Atrocities, a total of about 123 million people died in all wars of the 20th century.
Quindi nel XX secolo, dice questo articolo, questo studio, sono, secondo questo studio, hanno registrato almeno 123 milioni di persone morte nelle guerre del XX secolo. 123 milioni, ufficialmente, poi non si sa in realtà. Leggi verso 7 di Matteo 24, 7.
Matteo 24, 7. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi.
Ecco, qui c'è un articolo, World Atlas, Atlas mondiale, cos'è che dice?
In the 20th century we had 1,680,000,000 deaths from infectious diseases.
Wow, dice nel XX secolo, dice, ci sono stati, dice World Atlas, Atlas mondiale, dice, c'è stato 1,680,000,000 di morti per malattie infettive. 1,680,000,000 di morti. Ripeti ancora il verso 7?
Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno.
E vi saranno?
Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi.
Quindi pestilenze vuol dire malattia, vuol dire e come la spagnola dell'inizio del XX secolo. E adesso di nuovo è un'altra specie di spagnola. E adesso ci sono questi virus, tutto nell'ambito delle pestilenze, va bene, che anche nell'Apocalisse vengono rappresentate dal il quarto cavaliere, il quarto cavaliere dell'Apocalisse, dice la quarta, il quarto sigillo, è uno che sparge pestilenze. Quindi questo ha adempito di sicuro. E quindi io direi di aggiungere a questi milioni di morti l'attuale pestilenza del virus. E ancora va avanti, perché questo qui il diavolo l'ha sparsa in modo che, capito, si può manovrare. Dunque noi avevamo ricevuto, va bene, un video urgente da parte del caro fratello Paolo in Italia. Dio ti benedica, Paolo, come stai? E salutami anche tutti i fratelli della vostra piccola comunità, gloria a Dio. Allora Paolo cosa ha fatto? Ci ha mandato questo video, va bene, che parlava dell'attuale situazione in Israele e che, come sappiamo, in Israele, nel bene e nel male in Israele, cioè le cose sono sempre all'avanguardia, nel bene e nel male. Va bene, e quindi prima di dare un giudizio, va bene, di questo video, abbiamo chiesto ad Ora, che sarebbe la nostra dolce sorella in Israele, lei vive là. Abbiamo chiesto ad Ora in Israele di controllarlo e farci sapere se era attendibile. Perché ora, siccome l'audio è in inglese, ve ne leggeremo la traduzione in italiano. E dopo che vi leggiamo la traduzione in italiano, vi faremo ascoltare Dora, perché anche lei ci manda un messaggio. Però lei parla direttamente in italiano. Allora, prima ascoltiamo Angela che legge in italiano il testo, il video che abbiamo ricevuto in inglese.
Sì, è un video che abbiamo messo sulla pagina radio, quindi
poi
potete seguirlo anche lì.
D'accordo, e poi andiamo da Dora che ci parla. E lei c'è una bellissima famiglia, bambini.
Sì, sono grandi.
Sono molto, molto simpatici. Che dolce famiglia che sono. Va bene, andiamo.
Quindi leggo solo un po' un riassunto di quello che succede in Israele in questo periodo.
Questo è il video che ti ha mandato Paolo.
Sì.
Ecco, era in inglese, lo diciamo.
Sì, è una donna in Israele attivista che sta raccontando quello che succede. Ecco. E dice, è davvero allucinante qui in Israele. Non so quanti di voi sapete, ma è terribile. È una situazione molto spaventosa. Avevamo un movimento per i diritti umani e siamo diventati un partito politico che parteciperà alle prossime elezioni tra meno di un mese. E ci stanno censurando e attaccando e non ci permetteranno nessuna media, niente.
Non gli permetteranno nessun giornalismo tramite media.
No. Hanno tolto al leader del partito la sua licenza medica. Hanno rimosso la nostra pagina Facebook e ora non permettono nemmeno ai media di scrivere su di noi.
Quindi questo era il presidente del partito. Questo. Siccome lui era un dottore, allora per rivalsa gli hanno tolto la licenza medica. E quindi dittatura camuffata.
Quindi vogliamo chiedere a tutti internazionalmente, ovunque possiamo arrivare, di far sapere ciò che stiamo dicendo.
Ok, sì, anche noi stiamo facendo la nostra parte, eccoci qui ad annunciarlo.
È una situazione pessima qui. Non permettono ai ragazzi di 16 anni di sostenere gli esami scolastici senza fare questa iniezione.
Allora, tenere presente che il messaggio è qui è che, come dicevo, Israele nel bene e nel male è sempre all'avanguardia. Quindi stiamo vedendo qui quello che probabilmente avverrà dappertutto o in molti posti, mm-hmm. E dove più, dove meno. Avanti.
E stanno insistendo a farlo, questa iniezione, a quelli che lavorano. Stanno rilasciando questo passaporto verde senza il quale metà della popolazione non potrà entrare nei teatri, nei centri commerciali o in qualsiasi altro luogo.
Come questi ragazzi a 16 anni che non possono fare gli esami scolastici senza l'iniezione.
Ora, hanno annunciato proprio questa mattina, hanno fatto in modo che siano autorizzati ad inviare i dati sanitari privati di ogni persona al comune locale, in modo che sappiano chi ha fatto l'iniezione e chi no. Fanno indossare un braccialetto elettronico quando tornano dai viaggi.
Quindi torni da un viaggio e se non c'è l'iniezione documentata, devi portare un braccialetto alla caviglia oppure nel polso.
È assolutamente folle. Ma nel frattempo continuiamo a combattere il più possibile. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché qualunque cosa accade qui, accadrà ovunque.
Ecco, e questo qui è, sì, questo qui sembra verosimile.
Accadrà ovunque, quindi stiamo combattendo per noi stessi e stiamo combattendo per il mondo intero.
Dio li benedica.
Ma abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile.
Alleluia, Signore Gesù. Allora, abbiamo preso questo video e l'abbiamo mandato ad Ora.
Sì, e abbiamo chiesto, ma è vero quello che succede? Puoi darci la conferma?
Sì, prima che lo metti in radio e io sempre cerco di verificare, perché ci sono bufali e bufali in giro, no?
Sì.
Allora. E qui c'è Dora che ci risponde, in audio ci risponde, giusto?
Sì, ascoltiamo, ecco, le sue impressioni.
Ascoltiamo,
sì.
Dora.
Il suo racconto.
Buongiorno, fratello Giuseppe, e buongiorno a tutta la tua meravigliosa chiesa che siete lì. Io sono Dora e vi parlo dall'Israele, anche a nome della mia famiglia, del mio marito e dei miei due figli. Vi vorrei raccontare un po' di come si vive oggi in Israele. Viviamo in una tensione, in una grande paura. Ogni giorno ci mettono tanto terrore in tutto quello che ci raccontano. Il popolo ormai ci crede a tutto quello che loro raccontano. La gente è diventata molto più cattiva. Uno contro l'altro. Ci tolgono ogni giorno di più il nostro diritto di vivere. Ormai chi non è vaccinato non ha più diritto di andare a lavorare, perché ti licenziano se non sei vaccinato. Dicono che metti a rischio la salute di quello che ti sta vicino. Per adesso non si può più entrare nei ristoranti, alberghi, spiagge pubbliche. Parlano già della prossima tappa delle restrizioni, che saranno divieto di usare i mezzi pubblici e i centri commerciali. Ci lasceranno solo andare a comprare da mangiare e entrare in farmacia. Anche lì con un test fatto 72 ore prima per farli vedere che non hai il virus. Che dirvi? Qua è una tensione che non si può spiegare. Solo vivendo qua ti potresti rendere conto della vera situazione. Fratello Giuseppe, in Israele l'anticristo è molto più avanti. L'aria dell'anticristo è molto più avanti del resto del mondo, anche se lo so che ormai dappertutto è la stessa cosa, però qua è molto più difficile. Una terra meravigliosa, Israele, almeno finché è arrivato questo virus, tutto con la forza. Se voi ascoltereste un solo TG della giornata, vi renderete conto di come sono indottrinati da chi li ha pagati per fare quello che fanno loro oggi. Che Dio ci abbia ancora. Però ti voglio dire che hai tanta ragione. In tutto quello che ci hai raccontato fino a oggi, fratello Giuseppe, è tutto vero. Tutte le scritture sono vere. Le città sono diventate ormai delle prigioni. Veramente, non si può più scappare, non puoi più andare da nessuna parte perché sanno dove sei e se sei vaccinato o non sei vaccinato. Non c'è giorno da 2 mesi a questa parte che non mi chiamano 2 o 3 volte al giorno per ricordarmi che devo andarmi a farmi il vaccino. Ho la fortuna di poter lavorare da casa occupandomi della contabilità della nostra azienda, perciò non lo farò il vaccino. Neanche con la forza. Non lo farò perché lo so che questo vaccino non è una cosa buona, non è un bene dell'umanità. Tutto quello che te lo impongono con la forza non è buono. Io parlo ovviamente per me stessa. Ognuno farà quel che crede che è meglio. Ti fanno credere che ti salvano dal virus, ma non è così. Non è così, però vi voglio dire che per me i figli non è facile, perché anche mio figlio non si è vaccinato e già lo hanno avvertito dal lavoro che lo deve fare. Mia figlia non potrà andare più a cominciare a studiare, perché neanche nelle università ti ricevono se non hai i vaccini. E la cosa buffa, stanno già preparando la terza dose. Dicono che le 2 dose fatte per quelle che si sono vaccinate ovviamente non coprono più dal virus perché il virus è mutato, è diventato più aggressivo e ci preparano a gocce di inganno la terza dose. Ma dico io, Dio mio, ma perché? Abbiamo tutti una certa età più o meno e abbiamo vissuto fino adesso senza vaccini e da quando siamo nati la gente si nasce e la gente purtroppo anche muore. Non dobbiamo aver paura della morte. Ma perché questi vaccini sono diventati così? Sembra che senza di loro non si potrà più vivere. Ho l'impressione che questa pandemia non finirà mai, affinché loro non raggiungeranno i loro scopi. Tutta l'opera del diavolo. Ma perché tutto questo male, fratello Giuseppe? Perché? Perché nessuno li ferma? Vorrei tanto che domani mattina ci potremo svegliare in un mondo bello, in un mondo pulito, in un mondo in quale si può vivere, senza cattiveria, senza invidia. Questo io che vorrei per tutto il mondo intero. Ti ringrazio tanto, vi ringrazio tanto per tutto quello che fate per noi, perché siete i servi di Dio voi. Siete mandati da Dio sulla terra per farci del bene, per salvarci dal male. Perché da quando vi conosco sono molto, molto cambiata io. E vi ringrazio tanto per tutto quello che fate, anche per me, per la mia famiglia, anche per tutti i fratelli che vi ascoltano da ogni posto del mondo. Un abbraccio grande, grande, grande. Speriamo solo che vorrei che tutto questo male finisse, però chi lo sa. Un caro abbraccio a tutti voi e solo bene vi mando da qua, da Israele, da me e dalla mia famiglia. Ciao.
Grazie Dora. Grazie, grazie. Preghiamo per te, per la tua protezione e quella della tua famiglia. Che il Signore sia con voi ogni passo e vi dia saggezza e soluzioni come fare in queste situazioni. E grazie che hai raccontato quello che succede, perché questo ci fa capire chiaramente, questi sono segni del tempo della fine. Se non crediamo adesso, allora non crederemo mai nel tempo della fine. È troppo ovvio quello che succede.
Sì, sì, ho ascoltato. L'avevo già sentito in settimana questo. Ma guarda, a noi lo Spirito Santo, io devo dire, sono anni che ci va dicendo a tutti quanti di svegliarci, eh?
Sì.
Capito? C'è chi, qualcuno addirittura ci ha scritto dicendo, ma questi qui, queste cose sono sempre successe, ci sono sempre state guerre, terremoti, cosa vuol dire? Gesù può tornare fra 500 anni. Io ho parenti che mi dicono può tornare fra 500 anni, parenti cristianissimi. Mm-hmm. E Geremia era l'unico che profetizzava la distruzione, la punizione, la distruzione del popolo di Dio e tutti, senza eccezione gli altri profeti, a migliaia a profetizzare che lui era falso, che Dio li amava, che Dio li avrebbe, virgolette, rapiti prima di Nebuchadnezzar arrivasse a distruggerli. Va bene, lo Spirito Santo sono anni che ci avverte.
Mm-hmm.
Va bene? E io anni fa dicevo, guardate che adesso sarà 10 volte più difficile l'anno prossimo, 100 volte più difficile fra 2 anni e così via. E adesso siamo a quel punto. E lo Spirito Santo ci ama, Gesù ci ama, Dio vuole aiutarci, ma come fa aiutarci se noi non ci mettiamo in ginocchio? Io ho detto tutte le mattine, per cortesia, in ginocchio a pregare e digiunare almeno mezz'ora. Come fa a guidarci se noi non... Come fa il quartier generale a guidare un drappello di soldati o un soldato che non vuole accendere la radio? C'hai la radio, si chiama Spirito Santo, preghiera, digiuno. Accendi quel bottone dove dice preghiera, digiuno e disperazione. Clicca lì. E il quartier generale, Dio, Spirito Santo, ti dirà ok, finalmente ti sei sintonizzato. Sì, ero troppo occupato a grattarmi lo stomaco, scaldare le panche e leggere la Bibbia. Niente di male a leggere la Bibbia, ma qui la Bibbia diventa una copertura per non ascoltare il Signore.
Mm-hmm.
Ho fatto il mio dovere, ho letto la Bibbia, la Genesi e l'Esodo e i Numeri e Deuteronomio. No, caro, no. Devi ascoltare lo Spirito Santo cosa sta dicendo in questo momento. E siccome molti l'hanno fatto, Dio benedica i fratelli che sono pronti, nel posto giusto, tanto di cappello. Quelli che erano troppo occupati con la televisione, internet, eccetera, e non hanno avuto tempo di cercare il Signore, e adesso devono cominciare adesso. Non è troppo tardi. Atti 8, verso 1 e 2, persecuzione in Israele. E, Atti 8, capitolo prima, avevano ucciso... Chi era? Stefano. Atti 8, persecuzione dappertutto. Cosa fanno? Vanno da tutte le parti e predicavano il Vangelo. Fate così. Abbandonate, avete steso i panni da lavare, stanno asciugando sul filo, abbandonateli. Andate tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ah, ma io devo pagare il mutuo. Ma dichiara bancarotta e vattene. Fai quello che vuoi, ma vattene. Non tornare a casa a prendere la giacca, la camicia, o se no tra poco non potrei neanche andare a prendere la moglie e il figlio. Ma mia moglie, mio marito non vogliono. Tu vai in vacanze, vai a preparare un posto affinché dove tu sei possano essere anche loro. E quando arriveranno, quando pioveranno i guai dal cielo, diranno, sai cosa, marito mio, moglie mia, vengo subito. Questa è un'idea buttata lì, ma non è che si applica a tutti. Il Spirito Santo avrà mille altre soluzioni per mille altri fratelli.
Infatti, proprio ieri abbiamo ricevuto un messaggio impressionante. Ho letto ieri questo messaggio da un fratello che dice, pace e bene a te, fratello Giuseppe. Grazie per le tue evangelizzazioni che avete trasmesso. Da tanti anni vi seguo. E ho portato tutta la mia famiglia in uno stato fuori dall'Europa.
Wow.
Ora ci troviamo a vivere una vita santa,
wow,
senza restrizioni e mascherina.
Wow, come si chiama questo fratello?
Paolo.
Paolo, e quando è che l'hai ricevuta questa?
L'ho letta ieri, l'ho trovata ieri, è arrivata prima.
Ah sì, non
tutte le sentire. Tue spiegazioni apocalittiche sono servite a capire tanti passi di oggi.
Okay.
Mi danno spiegazioni su ogni decisione della Chiesa e della politica di oggi.
Okay.
Dio mi ha messo davanti al mio cammino la tua radio, la tua voce, e sono grato a Dio.
Beh, non è la radio, è la voce di Dio che parla attraverso tutti quelli che ascoltano. Mm-hmm. Ecco, non è una radiolina transistor. Gloria alla radio, no, caro mio? È la voce di Dio con radio e senza radio. Infatti, fratelli che vogliono continuare a tenersi in contatto, mandateci indirizzi dove volete che vi mandiamo messaggi stampati, perché un giorno non potremo più, non potrete più cliccare, bere il caffè e ascoltare la radio. Va bene? Ai tempi di Paolo che andavano di persona a portare le lettere. Finché la posta funziona ci terremo in contatto, ma non contate sempre sulla radio, dimmi.
Questo fratello non dice dove è andato, però sembra che è un posto buono, perché ha detto che da tanti anni che ho seguito le profezie, ho capito cosa significano e si è preparato.
Sì, sì, io non voglio sapere dove è andato, vuol tenerlo privato, benissimo, e però seguiamo questo esempio. L'ho fatto anch'io, 2011. Gesù ha cominciato a parlarmi nel 2009, mi ha detto ora che vai. Ci ho messo 2 anni a vendere tutte le cose che avevo in garage. Quello che non ho venduto abbiamo regalato agli orfanotrofi e ciao, siamo partiti con le valigie legate con lo spago, non avevamo i soldi, e il Signore ci ha regalato ci ha fatto evangelizzare una signora che ci ha portato, una padrona di una linea di autobus, l'abbiamo aiutata, che ho problemi con marito eccetera, e ci ha regalato tutti i biglietti di, eravamo in Europa dall'estero, maniera eravamo, e viaggiato fino a Madrid, siamo andati, no?
Sì, fino a Madrid, sì.
E ci ha regalato i biglietti e siamo tutti andati, eravamo in 11. Mm-hmm. Gloria a Dio, amen. E amen. Quindi tutti possono farlo, frate. Non è troppo tardi, non è troppo, fate conto che siete in Germania nazista, c'è Hitler, ancora non vi hanno mandato ad Auschwitz, e allora datevi da fare. Se non potete prendere la nave ad Amburgo, andate in Inghilterra, andate in Francia, non sono ancora invase, e prendete la nave di là, perché tra poco ogni nazione vi chiederà il, come dice Dora, il passaporto verde, lo chiama?
Sì.
Sì, capito. E grazie Signore. Allora, vediamo un po' che altro ha detto Dora.
Allora,
su Israele.
Su Israele voglio sapere come mai questa situazione così tesa in Israele, visto che dalle profezie noi sapevamo che in Israele si potrà anche rifugiare durante la tribolazione.
Sì, ma non è cambiato, perché diciamo quello che io ho detto, che Israele è un luogo rifugio basato sulla Bibbia. Che sì, c'è il marchio della bestia, tutti devono adorare il diavolo, quelli che ricevono la bestia, come oggi chi riceve l'iniezione sta adorando il governo. È un parallelo perfetto con il marchio che viene. Poi ognuno sceglierà, ognuno deve fare secondo i suoi bisogni. Cioè, Israele rimane il posto rifugio riguardo al marchio della bestia, però perché? Perché in Apocalisse 11 Israele si converte.
Mm-hmm.
Si converte. 7.000 muoiono, dice Apocalisse 11, 7.000 ebrei muoiono sotto un terremoto, e probabilmente il terremoto che è intorno alla resurrezione e al rapimento. E 7.000 muoiono e il resto dalla gloria a Dio. Come fanno dalla gloria a Dio? Tutto Israele si converte dalla gloria a Dio nel adempimento con le profezie di Zaccaria, capitolo 14, capitolo 12 e 14. Gli ebrei si convertono. Come fanno a convertirsi a Dio? Qui siamo al rapimento. Va bene, studiare bene il corso biblico, qui c'è la graduatoria, c'è la cronologia. Come fanno a convertirsi questi qua? Dopo il rapimento, se c'hanno il marchio della bestia. E io ho detto, di conseguenza, Israele è un posto rifugio.
Significa che non hanno il marchio della bestia.
Capito? In un luogo non arabo, mm-hmm. non islamico.
Sì.
Invece nel luogo islamico il posto rifugio è Giordania, l'ho detto molte volte.
Mm-hmm.
E allora, però, per arrivare a quel punto lì, cioè c'è uno spazio di tempo per arrivare in quel spazio di tempo, Israele si comporterà come tutte le nazioni del mondo senza Dio, o c'hanno Mosè, e quindi come vedi Israele sta seguendo l'andazzo del mondo, tutti vanno la corsa all'iniezione, lei ha anche, anzi, essendo Israele un po' più furbo delle altre nazioni, io direi di tutte, e lei è sempre un passo avanti, nel bene o nel male. In questo caso nel male, però si tratta solo del vaccino, che già io non mi fido perché apparentemente modifica il DNA. Mm-hmm. Non so cosa accidenti vuol dire questa cosa. Ci vorranno anni per capire i danni che questi qui stanno facendo. C'è voluta una guerra mondiale per capire il male che Hitler sta facendo alla Germania. 70 anni per capire il male che Lenin e Stalin hanno fatto alla Russia, comunismo. Quanti anni ci vorrà per capire che questi vaccini non funzionano? Non lo so, io so che in Apocalisse 16, mi trovi una scrittura Apocalisse 16 per favore?
Sì.
Ok. I think it's about ulcer, a lot of people that were...
11.
Sì.
E bestemmiarono il Dio del cielo.
Aspetta, è 10.
10. Apocalisse 16, 10. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere.
Ecco, ulcere. Ecco,
ma questo. Non si ravviddero dalle loro opere.
Capito? Cioè, questi qui a forza di fare vaccini o qualcosa di simile, adesso non so esattamente cosa che avverrà, però gli faranno qualcosa che genererà delle ulcere. Capito? E come appunto io stavo rispondendo a quel falso profeta di John MacArthur, lo devo nominare perché questo qui è troppo grosso l'ha fatta. Questo è andato in giro a dire che si può prendere il marchio della bestia e poi ci si pente. John MacArthur, sei fuori binario, uno dei più grandi insegnanti biblici americani, fuori binario. Perché? Perché quando prendi il marchio della bestia non ti puoi più pentire, ma puoi solo bestemmiare Dio. Ripeti questo della bestemmia. Oh Dio, voglia che questo qua si penta e cambi.
Apocalisse 16, 11. E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere.
Quindi non prendete il marchio della bestia, perché non vi pentite. Ditelo col poveraccio di John MacArthur, che gli voglio tanto bene. Va bene, non puoi, John MacArthur, anche la Bibbia questa, se la Bibbia ha il suo nome che l'ha fatta lui, capito? Un grandissimo, grandissimo, eccellentissimo insegnante biblico, che ne sa molto più di me di conoscenza enciclopedica. Però lì è cascato con l'asino nella fossa, non puoi prendere macchia della bestia, perché poi non ti pentirai, bestemmierai Dio. Quindi voglio dire, queste ulcere... dice che ricevete le ulcere, non sappiamo gli effetti che fra un po' di anni tutto il mondo vaccinato, secondo me, porterà a che si aprano in un modo o nell'altro, ricevono il marchio della bestia, secondo me. Andiamo avanti.
Quindi dici che anche se oggi Israele spinge tanto il vaccino, quando verrà il marchio della bestia non farà lo stesso?
No, il marchio della bestia no. Sì, però allora tu dici che questo vaccino apre, ma sì, d'accordo, è quella direzione là, ma non è il marchio della bestia. Allora sì, non sì, lo riceverà, sì. Perché adesso loro suonano il violino insieme ai violinisti del mondo nel coro del vaccino. Ma quando arriverà il marchio della bestia, Israele combatterà contro l'anticristo e il suo marchio, spalleggiata dall'America che non ha capito niente di cristianesimo, però Dio la userà come pedina per dare potenza a Israele e per lottare contro l'anticristo. Alla fine perderà e Israele e l'America, anticristo invaderà, come sappiamo, in Armageddon, invaderà Israele e poi viene Gesù, arrivano i nostri. Quindi, vabbè, non so se ho risposto esauriente.
Sì, credo di sì.
Quindi adesso Israele è fuori binario su questo, ma non sarà fuori binario su Marchio la Bestia. E adesso, amata Dora, se tu hai la fede di rimanere lì, rimani, se no vai in un'altra parte. Io sono del Sud America, che qui c'è la siesta, c'è la siesta messicana in tutta Sud America, qui le cose vanno tranquillo, hermano, tranquillo. Qui a volte c'è da smussare alcune regole e ci sono degli amici, tu sai chi, ci dicono loro stessi che dovrebbero le regole inculcarli, dice guarda, fai così, fai cos'ha.
Sì, è vero.
Cioè, è un po' come lo spirito di Napoli. A Napoli dice, guaglio, ti faccio vedere io. Ti guardi a Napoli e... in macchina devo andare da A, zona A, devo andare a zona B. Zona B era esattamente opposto. Arrivato un po' c'era sempre questo divieto di accesso. Io non sapevo, ma come faccio ad andare dall'altra parte? E allora finalmente chiedo a un poliziotto, senti, no, non so. La strada, c'è questo divieto di accesso, che subito dopo sono là. E mi fa, guaglio, e tu va tutto diritto. Sì, io vado tutto diritto, ma però c'è un divieto di accesso. Ma guaglio, tu fregatin, tu vai.
In serio?
Ho detto, ma guarda che, un divieto di accesso. Sì, ma sai, tu a Milano queste cose non le capite voi. Qua va diritto.
Ma se te lo dice lui, vai tranquillo.
È un poliziotto. Se mi fa, ma non te fermano, non ti preoccupare. Io dico, ragazzi, preghiamo e andiamo. Entriamo in divieto d'accesso, andiamo. E poi il mio poliziotto mi ha fatto, guarda, lo fanno tutti, non ti preoccupare. Perché quella l'ha scorciato. E perché ci ha messo il divieto d'accesso? E non ti preoccupare, burocrazia, guaglio. Cioè, capito? Cioè, quando esci da luoghi organizzatissimi come la Germania, la Scandinavia, adesso anche l'Italia sta organizzando suo malgrado, l'Israele non ne parliamo proprio. Lì non cade foglia che l'esercito non voglia. Lì sono molto, molto organizzati, caro mio. Quindi vedi te, Dora, se vuoi rimanere lì o spostarti in un'altra parte. Migliori posti sono il terzo mondo. Io credo di aver trovato una zona bellissima, Sud America. Qui, capito, le autorità ragionano.
Sì, sono pecorelle.
Sono ancora esseri umani. Che in Italia, invece, in Europa c'è ormai lo spirito teutonico. Capito? Il nazismo non c'è più, ma con gli altri, ma però la zucca è rimasta. Va bene?
Amen.
E allora, va bene. Quindi Israele non è una nazione cristiana, capito? Quindi stanno anticipando quello che apparentemente avverrà in tante nazioni. Allora, in conclusione posso dire questo, chi può fare quello che Dio gli ha mostrato, lo faccia subito, capito? Si venda il cappello, la giacca, i panni e l'attaccapanni, si venda tutto, capito? E vai via. Dice, sì, ma io quando arrivo voglio vivere da pascià, comprarmi una casa, un terreno e vivere come un terriero, ma figurati. La visione è andare come in una sala di Betlemme, come Giuseppe e Maria sono andati in Egitto con Erode le Calcagna. Quindi preparati ad andare se trovi il lavoro di seminare patate, barbabietole, insomma vivere alla bonaccia. Se trovi un casotto, una capanna col gabinetto fuori, vai, che qui la temperatura è buona, qui non ti preoccupare, guaglione. Va bene? Ecco.
Amen.
Angela, a te il microfono.
Amen. Quindi abbiamo studiato il segno dei tempi di Matteo 24 sulle pestilenze, ecco. Le guerre e le pestilenze.
Ecco, andiamo, leggi verso 8, Matteo 24, 8.
24, che dice Gesù. 8. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori.
Ecco, siamo al principio dei dolori. Oh, peggio di così, ma questo è niente. Questo non è niente. Altro che lamentarti in Italia che Mussolini ti rompe le scatole qua e là. Ma aspetta che Mussolini ti manda in Russia 100.000 gavette di ghiaccio. Va bene? Sono andati in 30.000, non so quanti sono, in 100.000 sono andati e sono tornati i quattro gatti. Il mio padre mi raccontava, dice, i soldati piangevano, non volevano andare in Russia. Dice, chi metteva il piede sotto carro armato per infermarsi, diventare infermo e che non lo spedivano più. Cioè, cose terribili. Arriverà di peggio. Fratello Giuseppe, ma che razza di Vangelo ispirante, incoraggiante è questo? Questa è la verità. Va bene? Se invece volete delle bugie zuccherate che sono molto più dolci, andate nelle chiese dei pelandroni e vi zuccheranno loro come vogliono loro. Ma questo è Gesù che parla, insomma. Va bene?
Amen.
Senti, andiamo un altro segno, Angela.
Sì.
I terremoti. Qui c'è un giornale del W Volcano Discovery.
Sì, dice: During the year 2020, there were 345,642 earthquakes all over the world.
Allora, nell'anno che?
2020.
Allora, quanti erano?
345,642 earthquakes in the whole world.
Allora, Nell'anno 2020 vi è stato un totale di 345.000 erotti, terremoti nel mondo, quindi più di 300.000 terremoti nell'anno 2020, 300.000.
Mamma mia.
Considera che nel XV secolo si contava un terremoto ogni 100 anni, ogni 200 anni, mm-hmm. poi ogni 50 anni, poi ogni 30 anni. Mm-hmm. Un terremoto grandotto. Adesso solamente nel 2020 345.000. Mm-hmm. Guarda, per non dimenticarti, guarda, 1.000 al giorno, più o meno. 1.000 terremoti al giorno, più o meno. Quindi questa profezia che Gesù ha detto vi saranno terremoti è adempita, Angela.
Very well.
Guarda, non lo dice Fratello Giuseppe, lui è fanatico, mica ascolta Fratello Giuseppe. No. Questo è un'enciclopedia, qui è uno studio, va bene?
Yeah, yeah.
È uno studio. Va bene, non mi dilungo, andiamo al prossimo segno.
Ok.
E quindi oggi qua devo ancora, ragazzi.
Sì.
Allora, prossimo segno di cui Gesù parla, va bene? Verso 9.
Matteo 24, 9.
Vai.
Allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome.
Allora, il prossimo segno, avete capito qual è? La Chiesa mondiale nella persecuzione. Questo è un altro segno che Gesù parla nei segni di Matteo 24. Dobbiamo non leggerli come legge il libro del telefono in chiesa. Bisogna capire quello che leggiamo. In cui stavamo pregandole, sto facendo uno studio biblico quando è stato ieri, e c'erano i bambini che copiavano tutto. Gli ho detto, la volta smetta di copiare e dovete ascoltare. Qui ogni tanto una scrittura è importante, ma è più importante che capite quello che stiamo leggendo che non scrivere quello che c'è da capire. E poi devi rileggere, poi non c'è tempo di rileggere. Aprite gli occhi e le orecchie. Ogni tanto prendete un appunto, qualche scrittura importante, qualche appunto, ma non dovete copiare tutto quello che dico.
Mm-hmm, sì.
E così lo dico anche a voi. Va bene. Cercate di capire. Questa è una scrittura che nelle chiese l'avete ascoltata tante volte, magari no. I segni dei tempi. Questo che la Chiesa mondiale non crede nei segni dei tempi, che siamo al tempo della fine, perché nessuno glielo spiega. Cos'è che ha detto l'eunuco a Filippo, Atti capitolo 8, e Filippo gli chiedeva, capisce quello che leggi? Stavo leggendo Isaia. E l'eunuco cosa gli ha risposto? Che era un grande, importante persona, la regina Candace, in Etiopia, no? Cos'è che gli ha risposto?
Come posso capire se nessuno me lo spiega?
Ma come faccio a capire se nessuno me lo spiega? Va bene, quindi avete letto queste cose in chiesa e magari non ve le hanno spiegate. Va bene, quindi cerchiamo e chiedo al Spirito Santo che ce le spieghi meglio tardi che mai. Allora, qui Gesù sta parlando che la Chiesa mondiale sarà perseguitata. Attenzione, al verso 34 di questo capitolo dice che questa generazione non passerà, che tutto sia adempiuto, e quindi Gesù sta parlando, sta dicendo, traduciamo. Nella generazione che sarà la ultima generazione nella storia mondiale, la Chiesa sarà perseguitata. Mai la Chiesa è stata perseguitata come oggi. Va bene?
Sì.
Guarda, vai avanti a leggere, guarda, e poi leggeremo qualche giornale,
okay,
che parla, che conferma di questo. Matteo 10, 17, 23, che è un altro capitolo, però è in parallelo.
Matteo 10, 17 a 23.
Guardatevi dagli uomini,
perché vi metteranno in mano dei tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe.
E vi porteranno davanti a governatori e re?
Per cagion mia, per servir di testimonianza dinanzi a loro e ai gentili.
Ma quando
vi metteranno nelle loro mani?
Aspetta un attimo, che te corri più veloce di me.
Okay.
Aspetta. Ma quando vi metteranno nelle loro mani?
Non siate in ansietà del come parlerete o di quel che avrete a dire.
Perché?
Perché in quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire.
Sta dicendo Gesù, buone notizie, non dovete preoccuparvi. Così che sta dicendo Gesù. Sta dicendo, ci vuole passaporto verde, passaporto arancione,
no,
passaporto viola,
no,
per andare al bagno a fare la pipì. D'accordo. Non vi preoccupate. Ci sono il passaporto per prendere l'aereo. Non vi preoccupate. vogliono mettervi le siringhe, di qua. Non vi preoccupate. Perché? Perché in quel momento il mio Spirito Santo vi dirà cosa dovete fare. Va bene? Io sono 47 anni, fratelli, che giro per il mondo come un saltimbanco per Gesù, un pellegrino per Gesù. Va bene? E tante volte non potevo andare né a destra né a sinistra, indietro non se ne parla, avanti non si può. E allora, Angela, che direzione vai quando non puoi andare né a destra né a sinistra? Cosa? Che direzione vai?
In preghiera a Gesù.
Sulle ginocchia. Direzione ginocchia. Trovati un posto. A volte io ero in strada, non sapevo cosa fare. E a volte non avevo la forza di evangelizzare, ero... perché ho incontrato abbastanza diavoli, e allora era un po' Gesù, aiutami questo Getsemani, sono solo, ma tante, per anni ho evangelizzato da solo. E allora, l'ho già spiegato, andavo lì, dove vai a pregare se in centro di una città? Dove vai a pregare in una città, con gente che ti passa? E allora mi cercavo un negozio, i miei preferiti erano negozi di viaggio, venite alle Bermuda, venite... E facevo finta di guardare alla vetrina dei viaggi aerei. E mentre ero lì, defocalizzavo la vista, non vedevo più le foto, e la vista si annebbiava e vedevo Gesù. E pregavo, Gesù, cosa devo fare? Cosa devo fare? Sto incontrando solo capre stamattina, Signore. Cosa devo fare, Gesù? E dopo un po', la pace, entrava la pace, e nella pace Gesù ti parla. Andavo nel luogo segreto. Dov'è il luogo segreto per pregare? Nel mezzo di una città. E nel tuo cuore, nella tua anima. Cos'è quello? È l'arca dove c'è lo Spirito Santo. Entravo dentro, in quel luogo, oltre la cortina, e insieme alla pace Gesù mi parlava. E io ascoltavo. E alla fine, cosa succedeva? Cominciavo a straboccare. Lo Spirito Santo straboccava, la pace, la gioia. E insieme a questo, la parola, la direzione che Gesù mi diceva cosa dovevo fare. E a volte era semplicemente la cosa più semplice al mondo. Mi diceva, a volte trovate in giardino una panca e leggi la Bibbia. A volte era così semplice. Va bene, fratelli, quindi se sei in un posto che adesso non puoi prendere l'aereo, sei in Israele, ti serve il passaporto verde, tu non ce l'hai un passaporto verde. E allora cosa fai? Prega e digiuna, finché ti entra questa pace. E in quella pace io non te lo devo dire cosa devi fare, te lo dirà lo Spirito Santo. Ma non te lo devo dire io. Io stesso sto cercando di seguire lo Spirito Santo. Amen. Va bene? In quella pace Gesù ti parlerà, e allora andrà davanti a tuo dolce marito, che non avrà persone, i tuoi figli, con un sorriso. Nel tuo cuore sai la direzione, nei tuoi occhi una speranza ferma, nelle tue parole fede, nella tua mente e cervello la direzione cosa devi fare. Il Signore ti ha parlato, e sai cosa dovrai fare nella prossima ora, in questo giorno, questa settimana. E se chiedi al Signore ti darà anche la meta, il goal, dove arrivare. Devi fare questo. Anche in una prigione dove Giuseppe era per 2 anni in Egitto, lì c'era la risposta di Dio. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Angela, dove eravamo?
Matteo 10, verso 20.
20, vai avanti. Se sai dove sei, vai avanti, perché io non so dove ero.
Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Wow, Angela, questo me lo devi rileggere.
Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Ragazzi, tutti insieme, forza. Perché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ancora. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. E attenzione però, il fratello?
Ora il fratello darà il fratello a morte. e il padre il figliolo, e i figlioli si leveranno contro i genitori e li faranno morire.
Non succede questo oggi?
Sì.
In una famiglia, un figlio, una figlia, la moglie o il marito, il padre o la madre vuole seguire Gesù. Tutti gli altri, no, in la voce del diavolo, la voce delle tenebre, no, perché per seguire Gesù devo abbandonare il mio telefonino, il mio smartphone, il mio computer, la mia pornografia, perdono, volevo dire i miei studi profondi in internet, eccetera, sì? E tu vai avanti. Ah, devi abbandonare la famiglia. Il cristiano non lo fa mai. Però neanche abbandona Gesù. Vai avanti e avanti e avanti e sempre dire al coniuge, al figlio, al genitore, sempre dire vieni, andiamo, andiamo, andiamo. Ma mentre gli dici così, continui a camminare. Lot diceva alla moglie, andiamo, andiamo, andiamo. E dice, devo guardare indietro. Andiamo, andiamo. E lei diceva, devo guardare indietro. Chissà se il mio idolo sta bruciando. Non guardare, ma devo guardare, e là c'è il mio cuore. E allora tu cosa fai? Tu non guardare, tu vai avanti. E se non ti seguono, loro non ti seguono, ma te continui a guidare. E non, però non guardare indietro. Mani sull'aratro, perché chi si volta indietro, Angela, non è degno?
Del regno di Dio.
Avanti a leggere, allora.
Matteo 10, 22. E sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Wow, per essere salvati bisogna perseverare?
Sino alla fine.
Ok, e per opere no, ma mostra se eri salvato o no. Avanti.
Verso 23. E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra.
Amen.
Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figliol dell'uomo sia venuto.
Alleluia.
Amen.
Gloria. Facciamo un bel profondo respiro, respiriamo lo Spirito Santo che uccide ogni virus. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
La persecuzione.
Amen.
Contro i cristiani in tutto il mondo culminerà a livello mondiale con il marchio della bestia 666, già lo sappiamo. Amen. In modi diversi, luoghi diversi, e questa persecuzione è già cominciata. Siamo nella pre-tribolazione, fratelli. Vuoi sapere a che livello siamo? Ve l'ho detto, questo è il livello che siamo, nella pre-tribolazione. Ma può diventare peggio di così? Altro che dare un'occhiata agli ebrei in Germania, alla Germania di Hitler. Si lamentavano che gli sfasciavano le vetrine. Oh, caro mio, quando poi li hanno invitati a fare un picnic e li hanno messi sui treni, sai cosa gli hanno detto? C'è un posto preparato per voi dove vi tratteranno bene, sarete protetti. E gli hanno detto così i nazisti, è per la vostra protezione che vi portiamo in quell'altro. E tutti sono andati con le valigie così nel treno verso la protezione di Dachau, di Auschwitz o quello che si chiamava. Quindi quando Hitler diceva è per la vostra protezione, traduci, ci stanno imbrogliando. Quando ti dicono per il tuo bene, scrivere è perché ti vogliono robotizzare. Il blueprint della situazione del nazista, il blueprint in italiano così è il modello di quello che è successo in Germania è esattamente il modo che il mondo funziona. Quando Stalin diceva è per il vostro bene, sì, cosa volevo dire? Per il mio. E a voi la Siberia. Questo, sì, quando Stalin diceva per il vostro bene, traduzione, è per il bene mio e la Siberia per voi. Tradurre quando ascoltate. Allora, qui stiamo parlando della persecuzione della Chiesa mondiale, amen? Non lo dico io, questo lo possiamo leggere attualmente sui giornali. La stampa secolare, i giornali atei, ci dicono questo che sto dicendo, quindi non dovete credere a me perché c'è tanta gente che non crede. Allora, Fox News, canale nazionale americano, dice:
A Vatican spokesman said Tuesday that about 100,000 Christians are killed annually because of their faith.
Allora, Fox News americana dice che un portavoce del Vaticano ha detto martedì che circa 100,000 cristiani vengono uccisi annualmente per via della loro fede. statistiche sono diverse, chi dice di più, chi dice di meno. Questo qui è una televisione nazionale, non è Radio Blast, quindi qui almeno questo qualche secolare che ci crede, crederete almeno a notizie secolari. Va bene, e poi c'è anche uno, Christianity Today, altro articolo.
Sì, Reports of 2020. Every week, 182 churches or Christian buildings are attacked. And every month, 309 Christians are imprisoned unjustly.
Quindi dice ogni settimana, dice questo articolo, 182 chiese, 182 chiese cristiane ed edifici vengono attaccati. E ogni mese 309 cristiani imprigionati ingiustamente, magari anche di più.
E questo nel 2020.
Questo nel 2020. E stanno peggiorando le cose. Quindi evidentemente stiamo parlando di cosa? Sto parlando della persecuzione dei cristiani al mondo. Quindi direi in quasi tutto il cristianesimo mondiale, va bene, diciamo oggi è passivo. Cioè se i cristiani fanno finta di niente o che non capiscono che c'hanno questi falsi profeti che li mantengono in naftalina lì a dormire nelle chiese, però svegliarsi per cortesia. No? Questa chiesa mondiale, la domanda è questa, sta discernendo o no questi segni? Si sta preparando o no alla distruzione che viene?
No, no.
La risposta è ovvia.
No.
Ma andate a vedere. Vedete, si chiede, scalda la panca, segno della croce, battere il petto, quattro ripetizioni a pappagallo e così via. Chiese piene di pecorelle, gente simpatica, però non ci siamo a livello dottrina, a livello insegnamento. Quindi tutti possiamo vedere l'incredibile passivismo in quasi tutte le chiese. Quindi la chiesa è perseguita dappertutto e alle chiese non gliene frega niente, ma il tuo turno verrà. Come disse quel famoso in Germania nazista, ci fu uno che disse, c'ho la citazione, che dice vennero per gli ebrei, e io non mi interessa, gli ebrei non mi piacevano. Vennero per i comunisti e distrussero i comunisti, a me non mi interessa perché io comunista non sono. Poi vennero per gli intellettuali che erano contro il nazismo e beh, non mi interessava molto che gli intellettuali non è che mi erano molto simpatici. E poi sono venuti per me e a quel punto non c'era rimasto più nessuno a difendermi, per difendermi. Citazione di uno che fu incarcerato e morì in carcere. Va bene, quindi io mi ricordo ero in Polonia e la Chiesa Cattolica perseguitava i protestanti. I protestanti erano tutte sette, compresi noi, perché noi, siccome non siamo né cattolici né protestanti, siamo sempre sette, secondo loro. Invece Dio ama tutti. Eravamo in Polonia. Ero nella nazione Romania e la Chiesa Ortodossa perseguitava tutti e tutti erano sette, a cominciare con i cattolici. E, infatti una volta c'erano due sorelle che stavano evangelizzando, mi pare che è Dora, Dora è qui, si ricorderà, questi facevano autostop, due sorelle, le hanno caricate in macchina e loro hanno cominciato a evangelizzare e questi gli hanno detto noi siamo studenti della scuola ortodossa, adesso vi portiamo alla polizia. Oh. Dice, op, come hai fatto di male? Stiamo solo predicando Gesù. Ah, 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 insomma gli altri di colore. Alla fine, per misericordia di Dio, le hanno fatto scendere. Fa, che non vi azzardate più a predicare così. La verità è solo ortodossa. Capisci? Tu vai in Italia, in chiesa, i protestanti sono sette. Tu vai in Scandinavia, siccome sono luterano, è andato lì con mia moglie in Scandinavia, in Danimarca, e mi guardavano come un povero disgraziato, perché non ero luterano. Mm-hmm. Insomma, vengono per i cattolici, non so, vengono per i protestanti, io non sono protestante. Poi alla fine non ci sarà, capisci? Nazione che vai, inganno che il diavolo trova. Quindi in Polonia il diavolo usa il cattolicesimo per combattere i protestanti. In Danimarca usa i luterani per combattere i cattolici. In Romania il diavolo usa gli ortodossi per combattere tutti gli altri. Capito? Qui il Signore ama tutti, smettiamo di guardare alle altre religioni con gli occhi del diavolo che tutti sono cattivi tranne io e te, e non sono sicuro di te però. Va bene? Il Signore ama tutti. Il diavolo cosa va? Divide o conquista? La parola ci avvertiva, sì o no?
Sì.
Nessuna sorpresa se le persecuzioni stanno cominciando. Sono anni, il Spirito Santo ce lo dice, molti anni. E voi che ci seguite da anni lo potete testimoniare, sono anni che lo Spirito Santo ci avverte. E qui praticamente i falsi pastori e insegnanti di oggi sono una grande piaga che il nemico usa per mantenere la Chiesa fuori binario. Diavolo mantiene questi falsi profeti nelle chiese, li usa per sedare, addormentare il popolo di Dio. Questo è lo scopo dei falsi pastori nelle chiese. Va bene, mantenere la Chiesa addormentata. Era profetizzato questo secondo Pietro, capitolo 2, andiamo lì.
Sì.
Il capitolo 2 comincia dall'inizio. Secondo Pietro 2, 1,
secondo
era profetizzato che le chiese sarebbero state infestate da falsi profeti, come oggi vediamo in tantissimi casi.
Però
vai fino al 3.
Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. E rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza, e a causa loro la via della verità sarà diffamata.
Per esempio vediamo diffamazione oggi. La via della verità a causa loro sarà diffamata. Per esempio le perversioni sessuali in tante chiese. Dio viene diffamato da questi mezzi diavoli, pedofili e ipocriti, che la gente dice questa è la Chiesa, non voglio neanche Dio. Quindi a causa loro Dio è diffamato. Verso 3.
Nella loro cupidigia vi sfrutteranno.
Vi sfrutteranno. Vangelo di prosperità, un Vangelo di sfruttamento con parole false.
Vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare.
Quindi nella loro cupidigia vi sfrutteranno, un perfetto Vangelo di prosperità. Questi predicatori affamati, assetati di soldi, che predicando che i loro soldi non gli interessa niente, vi puliscono le tasche. Il governo vi pulisce politicamente, e questi qua vi puliscono religiosamente. Alla fine il povero disgraziato è come una gallina spennata. Esce dall'ufficio delle tasse e gli rimane poco. Passa all'ufficio delle tasse del Vangelo della Prosperità e gli rimane più niente. Matteo 7, 15 e 16.
Matteo 7, 15. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore.
Vesti da pecore, cosa sono? I vestiti cristiani.
Ma dentro sono lupi rapaci.
E c'è un argentino a Roma che calza la descrizione.
Li riconoscerete dai loro frutti.
Allora, i loro frutti cosa vuol dire? Che non bisogna guardare alle prediche perfette, eccelse, intellettuali, fresche, dalle scuole teologiche. Sempre guardare ai frutti.
Amen.
Cioè, mi fa ridere quando vedo uno col cartellino profeta bla bla, anziano X, chiesa del eccetera. Cioè, hai visto mai un albero di mele col cartellino mele? Albero di ciliegie, ma scusa,
no.
guarda i frutti, mica guarda il cartello, guarda se ci
certo.
sono frutti o no.
Amen. Sì, è così.
È come uno che va in banca con un assegno falso. Col cartellino, uomo onesto, la banca non lo prende l'assegno, ma c'è scritto qui, guarda, sono onesto, orgoglio degli occhi tuoi. La banca ti dice no, caro.
Sì.
Dice, sei tu per attaccare il cartellino, il diploma, che sia onesto, ma qui l'assegno io lo devo controllare. Ma come, non si fida di me? Ma vai dalla banca, digli, fidati di me, c'è scritto qua, profeta, uomo onesto. Senti, passiamo al prossimo punto. Ci siamo dilungati abbastanza
okay.
su questo punto. Prossimo punto. Alleluia, alleluia. 24:10.
Matteo 24:10. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda.
Cosa vuol dire qua? Tradurre qua. Cosa vuol dire tradirsi a vicenda? Vuol dire i falsi fratelli. È una piaga. La cosa che più ci ha scocciato noi qua in Sud America... Buono quando sono arrivati i fratelli veri, gloria a Dio, ma la cosa che il diavolo ha più usato è stati i falsi fratelli che ci hanno dato fastidio. Poi il falso fratello cosa fa? Si gira, dopo che ha mangiato nel piatto, gli sputa sopra e dice che tu sei falso fratello. Mm-hmm. Hai capito? Giuda quando ha rinnegato Gesù, perché era Gesù il falso profeta. Quindi state attenti, voi fratelli che state invitando pecore a casa vostra, occhi aperti ai falsi fratelli. È la cosa che il diavolo userà più di tutto nel tempo della fine. Posso darvi un sacco di scritture, Daniele 11, 33, 34, i falsi fratelli. E anche i false brethren, cos'è Galati 2, 4, falsi fratelli. Attenzione. Vai al verso 12. E perché?
E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà.
Allora, l'amore qui non è l'amore che tu ami tua moglie, ami i tuoi figli. No, no, no. Questa qui è una parola che si usa solamente per Dio. Il greco qui mette la parola agapè. Va bene, quindi sta dicendo, poiché l'iniquità sarà moltiplicata, l'agapè si raffredderà. Cosa vuol dire? Sta dicendo, l'amore di Dio, sta dicendo Gesù, si raffredderà. Oggi vedi in giro che disastro. Dov'è l'amore di Dio? Ma come fai a sapere, come fai a dire che io non ce l'ho? I frutti. L'amore di Dio non è che si vede perché te lo dico io, credi a me. No, l'amore di Dio si vede per i frutti, si vede da come uno si comporta. Non capisce se l'assegno in banca è lo stesso pezzo di carta è perfetto, sì, solo che non è sostenuto. Questo assegno dice che nella banca di là ci sono soldi che tu puoi andare a prendere. La signorina lì alla cassa, clic, 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 dice guarda che questo assegno, lei può pulirci il cesso. Dice, perché? Garantisco io. Come può dire? Controlli lei. Va bene? Pulire il finestrino della macchina ci può pulire con questo assegno qui. Va bene? Quindi... E l'amore non si vede perché ti batti il petto, non si vede perché legge la Bibbia, non si vede perché c'è il cartellino attaccato qui, eccetera. Si vede dai frutti. Ripeti, verso 12.
Matteo 24, 12. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà.
Va bene, dobbiamo spiegare un po' meglio. Perché l'iniquità, l'anticristismo, il falso cristianesimo... Le false famiglie dove ci sono famiglie con l'amore falso, che lì ci sono pelandroni che vogliono solo il telefonino, i soldi, il papà alcolizzato, il figlio drogato di internet. Siccome questo anticristismo sarà moltiplicato, e lo è, adempito, l'amore, l'agapè, si raffredda. E va bene, va bene. E questo segno del tempo, cioè i falsi fratelli, lo vediamo anche secondo Timoteo. Secondo Timoteo 3, dall'1 al 5. Vogliamo andare lì?
Sì. Cioè,
dovresti avere
la tua
esauriente lista.
Negli ultimi giorni verranno tempi difficili.
Ok, ci siamo.
Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà,
cioè pietà e santità,
mentre ne hanno rinnegato la potenza, anche da costoro allontanati.
Caspita. I falsi fratelli, cioè in ogni situazione il diavolo cerca sempre di infiltrare un falso fratello, una Anania e Saffira, capito? Una Jezebel, Jezebel o un Giuda, capito? È sempre lì che ti prende quei traditori, cioè, li corrompe sull'amo, gli attacca l'esca. Che può essere pornografia, può essere omosessualità, può essere soldi, e religiosamente parlando può essere tu sei pastore di chiesa, ti faremo un arcivescovo protestante o un cardinale cattolico, dipende, ognuno nel mondo si dice ogni cosa ha un prezzo. Per Gesù furono 30 denari, tanto lo valutava, tanto fu valutato Gesù, capito? Io voglio vedere la faccia di Giuda quando il Signore gli avrà già chiesto, gli chiederà il giudizio, dice, 30 denari. Infatti nella profezia diceva, date questo denaro al vasaio, questo bel prezzo che mi hanno considerato. Signore Gesù, questa è esattamente una fotografia di oggi. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro.
Sì,
vedi il Vangelo di prosperità. Vanagloriosi, io sono cattolico, io sono evangelico, mica sono come te. Fatti più in là, io sono più santo di te. Superbi, bestemmiatori, ribelli genitori. I genitori sanno che oggi è una grande piaga nelle famiglie dove ci sono o padri scellerati o figli scellerati. Mm-hmm. Io in una situazione così, cosa farei? Io me ne vado a evangelizzare. Va bene, io... Non c'ho una famiglia di scellerati che mi proibiscono di predicare il Vangelo, che voglio essere mantenuti e loro si grattano la pancia. Non ce l'avessi, direi, vi voglio bene. Tanto bene vi voglio. E io ogni giorno vado a evangelizzare, va bene? E faccio il mio dovere in casa, dipende se sono padre, figlio, quello che è. Io ogni giorno vado a evangelizzare. Non puoi perché ci devi mantenere, mentre noi ci grattiamo lo stomaco. E mi dispiace... sarebbe facile, sarebbe bello, non posso. Se venite, io vado a evangelizzare, venite. Tu non li abbandoni, sono loro che non vengono. Mm-hmm. Lot non ha abbandonato la moglie. Luca 17:32, ricordatevi?
La moglie di Lot.
Qual è il ricordo? Ricorda anche che Lot non si è neanche girato a guardarla. Tu continua a seguire Gesù. Eh sì, ma se lui, lei, non mi seguono... si arrangiano, tu vai avanti a seguire Gesù. Ma mica posso abbandonare, ma tu non li abbandoni, ogni giorno li inviti a venire, ma se la moglie di Lot non vuol seguire, dice ti voglio bene mogliettina di Lot, ma se dà il caso che io voglio bene a Dio più un pochettino più di te, molto più di te. Angelina, amen. Dobbiamo continuare su questo punto
Dio
o abbiamo reso l'idea?
Sui falsi fratelli sì, è stato chiaro, grazie.
Ecco, Gesù ha detto in Matteo 12,46, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle, chi sono i miei cugini, le vicine di casa, la zia, lo zio, chi sono? chi sono? E dice, se non lo sei tu, quelli che fanno la volontà di Dio.
Amen.
Vuol dire che questi qua sono fratelli e madre? Sì. Quello lì seduto lì col barbone di mezzo metro, tua madre? Ma tua madre è meglio di così. Sì, sì, però nello spirito, questa è la mia famiglia. Altro che Madonnaro, che Madonnaro? La vera Maria era una santa che stava al suo posto, umile. Che altro che venite a Maggiugorje e veneratemi. Ma quella è Babilonia la prostituta, non è mica Maria quella lì, scusa. Guardatela bene quella lì. Quella è Babilonia. Sono d'accordo con i protestanti, in questo caso quello è Babilonia, che lo dicono. Andiamo avanti con cioè, raccogliere margherite.
Sì.
Allora, l'ultimo segno di Matteo 24, andiamo lì? Qual è l'ultimo segno della lista che Gesù ha detto? Io l'ho contato, erano decine, oggi ho preso quelli principali. Ci sono circa 10 segni. Qual è l'ultimo segno di Matteo 24? Il Vangelo. Il Vangelo è l'ultimo segno che infatti è il segno principale che siamo nell'ultima generazione, è il Vangelo.
La predicazione.
Ma fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe, ma il Vangelo l'ha predicato da 2000 anni. Quello è il segno principale che indica l'ultima generazione. Fratello Giuseppe, spiegare. Subito. Leggilo. Matteo 24:14.
E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine.
Oh, la fine viene quando il Vangelo è predicato in tutto il mondo, quindi approssimativamente, non è che ti dà la data, più o meno. Quando vedi che il Vangelo è predicato in tutto il mondo, un periodo approssimativo, dentro l'ultima generazione, quel punto lì, l'ultimo segno, il decimo, quel punto lì indica che sia l'ultima generazione. Tutti gli altri segni sono sparsi nello spazio di 2000 anni. Un segno non è sparso, spalmato, per 2000 anni. E quel segno qual è? Il Vangelo è stato predicato, ma non in tutto il mondo. Va bene? Amen. Quindi, grazie Signore. Quindi, perché sai, c'è gente che dirà, ma questi segni ci sono stati per millenni, verissimo, però mai tutti insieme, uno. Mm-hmm. Il Vangelo predicato, dicevo, in tutto il mondo, nel verso 14, abbiamo letto, è stato possibile solamente da pochi anni, grazie al Vangelo trasmesso per via satellite, via Radio Blast, via mm-hmm. radio, compreso noi, cioè tutte le radio, noi siamo una piccolina, diciamo, mm-hmm. no? E quindi compresi anche, cioè, dal Radio Blast, la Chiesa dello Spirito, quegli scalmanati cosiddetti di Radio Blast. Però posso mettere una virgola qui?
Sì.
Sì, Radio Blast, scalmanata, sì, predica il Vangelo. Però è grazie a altri scalmanati che ci sostengono, posso dirlo? Con le decime e con le offerte, va bene?
È vero.
Decime offerte scalmanate. Perché scalmanate? Perché oggi è una bestemmia mandare la decima all'offerta. Perché no, non si? Perché non vedi il Vangelo di prosperità? Sono un branco di ladroni. Sì, ma caspita, ma insomma, ci sarà anche qualche missionario in giro che sta facendo, non dico il suo dovere, ma che merita un sostegno. Mi auguro che noi siamo tra questi, no?
Che Dio ci aiuti, amen.
Va bene, sì. Dio ci aiuti a essere degni di amen. Questi fratelli. Va bene, che senza di loro noi ci attacchiamo al tram qui. All'ora di pranzo qua diciamo...
Andiamo a evangelizzare.
Prega e digiuna.
Fuori
andiamo,
tutti.
Andiamo a qualche ristorante a evangelizzare, ragazzi. Tante volte quando viaggiavamo l'abbiamo fatto, vero?
Sì.
Sì, ricordo c'era sua sorella, dolce sorella, di Milano sua sorella, tanti tanti anni fa che conobbi. E quando tornò dall'India, no, lei era in Bangladesh. E lei disse, sai, ero lì con mio marito in Bangladesh, a volte mancavano i soldi, e a chi lo dici? Anch'io in India, lo stesso. E mi ha detto, una volta ero incinta, 7 mesi incinta, e stavo facendo, era in giro, Era insieme al marito, un fratello, stavamo evangelizzando, allora il fratello o il marito è andato in un posto a prendere non so cosa. E lei ha detto, mi sono sentito come svenire, non ce la facevo più. Ero 7 mesi incinta, dovevo assolutamente mangiare. E anch'io c'era un periodo che i soldi non arrivavano, capito? È così quando sei in giro. E allora ho detto, cosa hai fatto? Dice, c'era un ristorante lì. Sono entrato, non ho avuto il coraggio di chiedere aiuto al padrone, perché ho paura che mi diceva di no. E allora mi sono lasciato cadere su una sedia, sono venuti, e cosa volevo? Ho detto, vorrei per cortesia un pranzo. Sì, subito, a terra, ho detto, pranzo e ho mangiato. Non potevo rischiare che mi diceva di no, non avevo soldi. E alla fine, quando mi sono fatto coraggio, sono andato e ho detto, ti chiedo scusa, io sono una missionaria, volontaria, no? E non sono in grado di pagare questo, cosa posso fare, lavare i piatti? No, no, non si preoccupi, tranquillo, offriamo noi. E siete sicuri, posso aiutare alla casa? No, no, niente, assolutamente. Che gli indiani sono molto dolci, eh? Sono gente che in Europa ce li sogniamo col binocolo. Non sto parlando di violenti, eccetera, eccetera, dappertutto. Proprio la cultura indiana, indù, è una cultura di amore e di gentilezza, in tantissimi casi, no? E, va bene, cose che in Europa non è che li sognereste andare al ristorante a mangiare e dire, sai, scusa, io stavo svenendo. E lui mi raccontava questa testimonianza, il Signore mi ha protetta, perché proprio non sapevo cosa fare, stavo svenendo nella strada. Alleluia.
Grazie Signore.
Gloria, gloria. Amen. Siccome il Signore sempre provvede. E allora volevo dire, grazie fratelli che mandano decime offerte, voi non sapete che benedizione che siete, non avete idea, siete Amen. Più scalmanati di noi. Va bene fratelli? E naturalmente nessuno obbligato, però vogliamo almeno ringraziarvi.
E ti risponde Tina, che ha scritto adesso un minuto fa dicendo: grazie Signore che sono una scalmanata.
No, ma il Signore...
Tina sta seguendo dall'ospedale. Ha avuto ieri l'operazione per le vertebre e sta seguendo adesso
dall'ospedale. Ok, ok, penso che abbiamo pregato. Sì. Grazie Gesù. Sì. Gloria
grazie
a Dio.
Grazie Gesù.
Grazie Tina, grazie, grazie, amen. Grazie Signore Gesù, prima che finisca questo programma, che sia completamente a posto Tina nel nome di Gesù,
amen.
Cristo.
Guarita nel nome di Gesù.
Dio, grazie fratelli Tina e fratelli che fate sacrificio, perché sai che i fratelli fanno sacrificio a volte a mandare la decima,
lo so, sì, sì.
Però è quello che il Signore benedice, amen. Come quella donna, la vedova di Luca 21, verso 1, che dice: Gesù, questa vedova che ha dato 3 centesimi, ha dato di più dei ricconi che hanno dato un sacco di monete d'oro, eccetera, eccetera.
Amen.
Quindi il Signore benedice non tanto quanto dai, ma quanto ti rimane. Come Abramo ha incontrato Melchisedec, che gli ha dato la decima di tutto. Abramo era ricchissimo, però incontrando Melchisedec, che gli ha dato le decime. E da quel giorno in poi il Signore lo ha strabenedetto finanziariamente, ha avuto sempre in più da dare. E questa è anche la mia esperienza.
Amen.
Nel nome
Gesù.
Di Gesù Cristo, grazie Gesù, alleluia, Signore ti benedico.
Grazie,
Angela,
Signora,
io direi, devo andare avanti?
No, facciamo una pausa, sono passate 2 ore, dobbiamo fare una pausa.
2 ore?
Sì.
No.
Se no passano 3, senza pausa.
Ma devi avere
un
parlato
canto,
proprio
please.
Molto, Angela.
Un canto. E Antonio Morra, I segni dei tempi.
Cheers.